c'è questo studio di Jonathan Hyde pubblicato originariamente su The Atlantic che sta avendo molta eco, ne hanno parlato i giornali italiani questa mattina lungamente Francesco Costa Morning, riguarda le condizioni degli adolescenti e gli effetti sembrerebbe disastrosi di anni di uso, di consumo, di confidenza con gli smartphone e i social, effetti appunto sui processi cognitivi, sulla socializzazione, la relazione, l'esperienza del mondo. Sta suscitando molta attenzione intanto perché ci preoccupiamo molto giustamente dei nostri giovani e o adolescenti, ma anche perché secondo me tocca qualcosa di più profondo che facciamo fatica in genere a seguire, a descrivere, per i vizi tipici diciamo della nostra organizzazione mentale, diciamo della nostra percezione e rielaborazione di trasformazioni come queste, che sono due vizi piuttosto ovvi da descrivere, no? La sottovalutazione e la sopravvalutazione, a volte esageriamo imprudentemente, a volte rimuoviamo distrattamente, detto così fa anche un po' ridere, ma in genere è così che ci rapportiamo con le innovazioni e le trasformazioni, specie quelle traumatizzanti, come in ogni senso l'epoca digitale con tutti i suoi supporti e connessioni e relazioni. E qui invece c'è un approccio in questa ricerca, per quello che possiamo vedere dal sito e dalle sue rielaborazioni italiane, che tocca qualcosa di molto concreto naturalmente, e anche però qualcosa di metodo forse, che riguarda molti aspetti della nostra vita. Da lettore un po' compulsivo di Charlie, la newsletter del Post sul futuro dei giornali, anzi come dice sul dannato futuro dei giornali, ecco, mi rendo conto che in quel campo specifico, che non sono naturalmente solo i giornali o il modo in cui ci informiamo, ma anche il modo in cui comunichiamo, quindi trasferiamo le informazioni e le notizie nelle nostre relazioni sociali, è accaduto qualcosa di così enorme in poco tempo. Charlie esce, mi sembra, dal 2020, nemmeno 4 anni, e ha disegnato un paesaggio che via via muta sotto i nostri, i suoi e i nostri occhi, cambiamenti radicali, che detto così appunto è generico e riduttivo, ma proprio un mutamento di fase, di epoca tecnologica, economica, di percezione, di relazione tra noi e l'informazione, tra noi e gli altri con i quali anche grazie all'informazione riusciamo a comunicare. Anzi, anzitutto quest'ultima sfera credo sia quella più sottoposta a mutamenti appunto così decisivi, radicali, con il senso di qualcosa che si è aperto, una faglia che si è aperta nella nostra storia, nemmeno troppo antica, perché praticamente tutto è accaduto in pochi anni, molto recente. Una traccia significativa l'ho trovata in un libro appena uscito. Prendiamolo e leggiamo.
Questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri.
Mi riferivo al futuro dei giornali perché ne parla appunto un libro molto recente, l'ha scritto Giorgio Zanchini, che è un conduttore radiofonico e televisivo, tutte le mattine Radio Anch'io e in TV con Quarte Storie e altri programmi su Rai 3, da tempo però anche un osservatore molto attento a quello che accade nel suo campo, nel suo lavoro, quindi diciamo un'osservazione partecipante la sua, diciamo così. E questo libro pubblicato ora da Carocci ha un titolo specifico, diciamo La cultura nei media. Ora io dico media se è da solo o media se insieme a mass media, quindi dico media o mass media, non so se ho ragione, se sbaglio mi correggerete scrivendo a timbuktu@ilpost.it. La cultura nei media dunque, ma con un sottotitolo dalla carta stampata alla frammentazione digitale, che fa capire che non solo di cultura si tratta, ma di qualcosa di più generale, i media appunto, l'informazione, il nostro consumo di media di informazione, le nostre attese, i nostri comportamenti, le relazioni che questo consumo determina, che hanno una storia fatta naturalmente anzitutto di possibilità, diciamo, no? Di disponibilità. Quando le informazioni sono diventate disponibili, abbiamo avuto i mezzi per diffonderle. E dunque, come sono nati e quando sono nati i giornali? La storia è molto precisa, Zanchini la racconta, qualche secolo dopo la tecnologia che li rendeva possibili, che poi è quella, la stessa gutenbergiana invenzione della stampa nel XV secolo, che ha reso disponibili in Occidente almeno libri, eccetera. Ma ecco, quello che vorrei dire subito è che questa storia è divisa in due. Questa storia della carta stampata alla frammentazione digitale è divisa in due. Proprio matematicamente sembra proprio una scelta tipografica, di impaginazione, non so se è così. Ma insomma, questo libro, che ha esattamente 210 pagine, esattamente a metà, cioè a pagina 105, comincia a parlare d'altro. Parla di una rivoluzione. Tutti i capitoli dopo parlano di un dopo la rivoluzione. Stiamo parlando del digitale, lo dico in questo modo, diciamo, semplice, anche generico, ma per far capire che qualcosa che accade lì divide in due questa storia e questo libro. Lo spacca talmente che Giorgio Zanchini ha avuto bisogno, per nella seconda parte del libro, di una collaborazione di una studiosa molto più giovane che si chiama Giulia Marziali. Ma insomma, questa divisione, questa rivoluzione divide esattamente a metà il libro e la storia che racconta, che parte praticamente dal Settecento, dalle innovazioni tecnologiche e sociali, quindi nei comportamenti, nei consumi, per cui i giornali stanno tutti dentro queste innovazioni, nel modo in cui le ricostruisce Zanchini. In effetti è così, questa serie di invenzioni enormi, no? Per esempio, leggo, qualcuno li definiva locomotive sociali, e mi sembra una bella definizione, associando tra l'altro l'evoluzione dell'informazione a quella dei trasporti, o, per usare una parola più allusiva, delle connessioni. E qui è evidente l'analogia che possiamo sottolineare con quello che sta accadendo oggi. E poi questa relazione con i trasporti, secondo me, è molto significativa, perché sono due forme, trasporti e informazione, che avvicinano persone, luoghi, desideri, secondo me. Ma insomma, questo libro è molto utile perché è una storia, non solo della cultura nei media, come dice il suo titolo. Anzi, il libro racconta le due cose distintamente, no? Perché da un lato racconta come sono nati, come ovviamente sono cambiati i media, soprattutto i giornali, con le loro caratteristiche anche diverse di nazione in nazione, con gli episodi o gli esempi più significativi, da un lato. E poi cos'è la cultura, che è una questione complessa. È cambiato molto questo concetto, con una storia anche molto interessante, e vi avverto, non è finita, non abbiamo una definizione soddisfacente e conclusiva davvero, ma insomma si occupa appunto di come si è formata, si forma e si diffonde la cultura nelle diverse epoche. E poi il libro, appunto, che racconta distintamente, diciamo, l'evoluzione dei media e quella della cultura, e poi il loro incontro in alcune esperienze, appunto, di cultura nei media. E qui Zanchini, che dicevo è molto attivo in radio e televisione, porta anche una sua esperienza personale e interessante. Sono processi globali, mondiali, no? Lo sappiamo. Poi ci sono le specificità, c'è una specificità italiana che è molto di arretratezza, dobbiamo dirlo, ma non è solo questo. C'è, per esempio, una tradizione italiana, è molto, in campo culturale, molto interessante. Ora, Zanchini distingue le varie tradizioni, diciamo che manifesta una certa predilezione per la tradizione anglosassone, magari meno ossessionata dalla qualità dell'informazione, più attenta al mercato o al popolo, diciamo, la popolarità della sua proposta. È una definizione così molto grossolana, però scopro che è molto antica, tanto che Voltaire, citazione veramente fantastica, Voltaire riteneva leggera e vagamente indecente la stampa inglese. Vedete, siamo all'origine di un dibattito, anche di una contrapposizione che continua. Ma ecco, a proposito della stampa italiana, è molto interessante la ricostruzione di un tipico prodotto giornalistico italiano, che è la terza pagina, quella che noi per tanto tempo abbiamo associato alla cultura, no? Che è ovviamente importante anche per noi qui che parliamo con i libri, con questo podcast, anche perché la nascita della terza pagina ha una data vera e propria, cioè proprio nata in un giorno, quando il Giornale d'Italia, il 10 dicembre 1901, decide di dedicare un'intera prima pagina, che tanto è, perché i giornali di pagine ne avevano 4 o 8, a uno spettacolo teatrale, la prima teatrale di un'opera nuova, opera di Gabriele D'Annunzio. E lì nasce l'idea di dedicare una pagina a queste cose culturali, e direi che tutto il cammino di questo prodotto, diciamo tipicamente italiano, diciamo non entusiasmante, c'era una certa concezione aulica, diciamo così, nello stile, un certo elitarismo nelle scelte, però è stato qualcosa che per molti, molti anni ha segnato il rapporto tra la cultura e i media in Italia. E poi c'è stata la sua esplosione in vari spazi del giornale, il paginone di Repubblica per esempio negli anni 70, il mielismo, come viene chiamata quella scelta di Paolo Mieli di fare dei temi culturali, Mieli ha diretto sia il Corriere della Sera che La Stampa, argomento di conflitto e di polemica, che altro che la terza pagina, arrivava a conquistarsi la prima. Poi appunto pagina 105, metà esatta di questa storia, anzi metà esatta di questo libro, la rivoluzione digitale, tutto cambia, tutto viene messo in discussione, i vecchi media. Beh, qualcuno resiste, la radio, poi la televisione, che ha una storia, una potenza tutta sua, altri, i giornali cartacei, venduti in edicola, resistono un po' meno. Il dato è noto, forse Zanchini lo riporta, se nel 2007 erano letti dal 67% della popolazione italiana, scivolano al 25,4% in 15 anni, quindi più del 40% in meno in soli 15 anni, qualcosa di catastrofico in senso tecnico o letterale. Ma appunto questo è un cammino che i lettori di Charlie conoscono bene, lo seguono se non settimana a settimana, mese dopo mese con i dati, e poi ogni volta in ogni numero con tutte le questioni di finanziamento e di linguaggio, diciamo così. Su questo non aggiungo altro, perché sul futuro dei giornali qualcosa l'ho chiesta a Giorgio Zanchini stesso.
Beh, futuro del giornalismo è un'espressione, diciamo, complicatissima. Capire qual è sarà il futuro del giornalismo è difficilissimo. Qualche anno fa trovai una ricerca che aveva a sua volta cercato l'espressione futuro del giornalismo in rete, aveva trovato, mi pare, 50.000 occorrenze. Se la facessimo oggi, credo che insomma avremmo 10 volte quel risultato. La rivoluzione digitale, dico una cosa molto banale, ma insomma ha rappresentato veramente una faglia, un cambio di paradigma, perché il mondo di ieri era gerarchico, leggibile, perimetrabile. Oggi no, oggi è un campo acceso 24 ore al giorno, in cui grazie a dispositivi elettronici noi immettiamo, cerchiamo, ci scambiamo contenuti, tanto che qualche studioso parla più di giornalismo di relazione che di giornalismo, diciamo, in senso stretto, di informazione e ricerca di informazione. E chi è che ce la fa per il momento, e quindi forse ce la farà anche nel futuro? I grandi gruppi, quelli che riescono a tenere assieme linguaggi e media diversi, quindi magari un quotidiano cartaceo, le newsletter, i podcast, l'organizzazione di eventi che fanno identità, fanno community, come si dice con una parola inglese, oppure le nicchie, chi fa, diciamo, dei podcast di grande qualità, o alcuni influencer, o dei siti che si occupano di informazione, magari di un'informazione un po' specialistica, che grazie agli abbonamenti o in qualche caso la filantropia, donazione, fundraising, riescono a stare sul mercato. Faticano molto di più invece i giornali generalisti di fascia media, mettiamola così, che è preoccupante soprattutto anche per un paese come il nostro, insomma, che ha avuto dei grandi giornali locali. Che accadrà alla sfera pubblica nel momento in cui appunto mancano dei momenti di condivisione, dei luoghi in cui si ascolta, si guarda, si legge tutto assieme? Anche qui previsione difficilissima. Io credo che comunque grazie alla rete il nostro bisogno, indotto o meno, naturale, di informazione e relazione è cresciuto in modo esponenziale. Secondo me abbiamo bisogno di una messa in forma e quindi di ordine, come è sempre stato e come credo, temo, sia una caratteristica degli esseri umani. Quindi ci sarà bisogno di filtri che dovrebbero essere i giornalisti, e secondo me ancora oggi sono i giornalisti o certi gruppi o certi grandi giornali o anche dei gruppi di ragazzi riescono a fare bene quel lavoro. Quindi io non sono pessimista, perché il bisogno di giornalismo è cresciuto, l'offerta di giornalismo anche di qualità secondo me è cresciuta a sua volta. L'importante è riuscire da un lato a creare, a offrire contenuti di qualità, e dall'altro a imbattersi, a conoscere contenuti di qualità, e questo lo puoi fare solo navigando molto, o con la scuola, o con le relazioni, o con un po' di alfabetizzazione informativa.
Riprendo la parola per un paio di osservazioni, per sottolineare un paio di aspetti di quello che Zanchini diceva. Intanto che nel libro descrive bene, con le parole giuste, perché poi pure di questo si tratta, la situazione che si è creata, no? Un sistema ibrido, attivo 24 ore su 24, fatto da una convergenza tra la prassi giornalistica professionale o alternativa, il flusso dei social network e la produzione delle piattaforme. Una sfera pubblica digitale densissima, in cui chi cerca informazioni le trova ovunque, attingendo alle forme più diverse, professionali e non, autorevoli e non, spesso nell'inconsapevolezza o perfino nel rifiuto di una gerarchia. Questa è la situazione nella quale poi Zanchini individua la necessità di momenti di qualità, no? E qui c'è un riconoscimento a pagina 67 al Post, dice proprio il Post anzitutto nella definizione di qualità, che ecco un riconoscimento qui naturalmente non potevo trascurare. Ma dicevo, soprattutto è importante il riferimento che Zanchini faceva a cosa accade nella sfera pubblica, perché tutta questa rete di informazioni e comunicazioni, tutta questa storia, possiamo dire, è servita a cosa? A definire, a arricchire non la nostra singola informazione, o non solo la nostra singola capacità di informarsi, ma la nostra capacità di partecipare alla pubblica discussione. Insomma, la qualità della democrazia, per dirla con una formula che secondo me non è retorica, è concreta. L'opinione pubblica che si è formata nei giornali, come racconta questo libro, ha subito queste trasformazioni e una forma, credo, di degrado, segnato da eccitazione o depressione tra l'aggressività polarizzata e un silenzio indifferente, che mi sembrano esiti, ecco la connessione di oggi, non tanto distanti da quelle ricerche sulla vita degli adolescenti da cui siamo partiti. Vi ricordo che questo podcast è pubblicato il lunedì, mercoledì e venerdì alle 18, tbook2@ilpost.it.